Allora, vediamo di passare a un riepilogo di breve di quello che abbiamo fatto. Naturalmente ci saranno sicuramente dei dubbi e degli interrogativi che sono rimasti irrisolti, ma io cerco di fare una carrellata cercando di evidenziare le parti più significative. Allora, mi appoggio alle slide, ovviamente. Vabbè, slide 1, slide 2, ne abbiamo già parlato. Se c'è qualche problema, naturalmente sono a disposizione sui testi didattici e il materiale da portare. Ecco, diciamo, che il corso per 45 ore si articola in due parti, cultura e società e poi cultura e comunicazione. La società beh, è l'emergere proprio della disciplina sociologica come disciplina nel momento storico, in un momento storico particolare tra 1800 e 1900, in cui si rendono più evidenti delle fratture, delle connotazioni, degli attriti, delle problematiche, e la sociologia, in qualche modo si attrezza, si attrezza. La cultura, l'evoluzione del concetto. Abbiamo visto che l'evoluzione del concetto di cultura parte da una dimensione monodimensionale per arrivare a una dimensione pluridimensionale. E poi vi sono vari aspetti che possono essere approfonditi, che abbiamo approfondito: cultura ambiente, relativismo culturale, se la cultura sia innata, appresa. La risposta è che generalmente è appresa. Due grandi famiglie di cultura, molto semplificato ovviamente, quella individualista che pone al centro l'individuo, i suoi diritti, la sua autoproclamazione e la sua identità, e una cultura collettivista che invece pone al centro la comunità, in cui l'individuo in qualche modo sparisce. Primo approccio alla sociologia della cultura, non se ne parla molto, ma lo dobbiamo a Alfred Weber, fratello minore di Max Weber. La funzione, vedremo. E poi la religione come sistema culturale, perché la religione è fondamentale, è stato uno dei primi campi di studio della cultura, dell'antropologia culturale, perché in qualche modo, con le giuste differenze, ogni cultura, si è rivolta a una dimensione, soprannaturale. Soprannaturale, fa parte proprio dell'essere umano in qualche modo cercare questa dimensione che non appartiene all'ambiente quotidiano, terreno, umano. Seconda parte, cultura e comunicazione. Purtroppo, appunto, per chi ha 30 ore e 6 crediti, questo viene omesso, ma magari se vi interessa qualcosa, sarei contenta se lo poteste rivedere, insomma. Quale rapporto fra cultura e comunicazione? Vedremo. È importantissimo il rapporto fra cultura e comunicazione, sia perché la comunicazione non esiste senza cultura, sia perché la cultura in qualche modo non esiste senza comunicazione. Per comunicazione possiamo intendere molte cose, ma prima di tutto anche l'apparato fonetico dell'uomo, che ha creato un linguaggio, un linguaggio che non è paragonabile, per quanto gli animali abbiano un linguaggio anche molto complesso, ma non è paragonabile a quello degli altri animali. Ruolo di diversi tipi di comunicazione, culture tradizionali orali e moderne alfabetiche. Abbiamo il dialogo fra culture, la comunicazione interculturale, abbiamo capito che è una disciplina che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale per motivi politici soprattutto. Le caratteristiche, la comunicazione verbale, la comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale è importantissima. Siamo prima visti e poi sentiti. I codici che in qualche modo stanno alla base della comunicazione. Li vedremo. Comunicazione di massa, poi vabbè, studi, teorie, diverse concezioni del pubblico dell'emittente. Anche la comunicazione di massa ha una sua storia fatta di teorie che si contraddicono e che sono spesso allo stesso tempo coeve. La sociologia e le scienze sociali. Allora, la sociologia è una disciplina abbastanza recente, tutto sommato, che riguarda la storia, che riguarda l'interpretazione, i fenomeni di trasformazione, mutamento, cambiamento, crisi dell'assetto sociale, dell'identità umana. Cioè, la sociologia si rivolge più alle crisi che non a un andamento unilineare. Alcune fasi hanno caratterizzato il rapporto fra gli studi sociali e culturali del mondo attuale, evoluzione dei gruppi umani, innovazioni, tecnologie, avvento della modernità. La modernità compiuta sino al crollo del muro di Berlino, la globalizzazione e poi la postmodernità, che rappresenta proprio più che altro una filosofia proprio parcellizzata di un uomo che è perso in qualche modo, no? È libero, ma è completamente perso, senza punti di riferimento. La sociologia è una scienza da comprendere assieme ad altre discipline. Antropologia, storia, diritto, politologia, psicologia, economia, con le quali dovrebbe condividere un progetto scientifico, anche se è molto difficile da realizzare, perché ovviamente ogni disciplina ha le sue correnti, cioè ogni disciplina ha le sue contestazioni all'interno. Figuriamoci se vogliamo ricomprendere le scienze sociali in un unico insieme. Comunque, la filosofia è sempre un esponente dialettico importantissimo. L'abbiamo visto, alcuni autori l'abbiamo visti un attimo più in profondità, altri l'abbiamo appena accennati, Marx, Emil Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Talcott Parsons, Michel Foucault, ma molti, molti a scuola di Chicago e molti altri, insomma, molti altri. Ecco, la sociologia è lo studio scientifico della società. Ha un oggetto, cioè la società, un metodo applicato all'oggetto. Lo storicismo tedesco e Wilhelm Dilthey rappresentano una cosa molto importante perché dividono le scienze della natura con una metodologia nomotetica, cioè come dire, applica leggi generali verso una comprensione delle scienze dello spirito, le scienze umane, che invece non hanno delle leggi universali, non sono più che altro intuitive come dire, si rappresentano nell'essere umano e nella sua specificità e nella sua complessità. Ecco, nella storia vi sono, prima di parlare di società, parliamo di strutture relazionali stabili, molto, molto diversificate: l'impero egizio, l'impero romano, le polis greche, il sistema indiano-castale che tuttora esiste, sebbene annullato dalla Costituzione indiana, imperi precolombiani. Però abbiamo, diciamo, delle strutture che legano la comunità, che hanno delle norme, delle regole. Poi, per vera e propria società, si parlerà in seguito. Mutamenti rilevanti, facciamo un bel salto in avanti, 800-900, urbanizzazione, passaggio da società agricola con legami forti, informali, vincolanti, no? Secondo Ferdinand Tönnies, la comunità, la Gemeinschaft, a industriale, la società, la Gesellschaft, con relazioni contrattuali, impersonali. Il principio di prestazione dietro anche retribuzione, un modello urbano, industriale. E alcuni sociologi classici vi si sono soffermati: la divisione del lavoro sociale del 93 di Durkheim e Simmel, la filosofia del denaro del 1900, che rappresenta una, come dire, un riassunto di come le relazioni cambiano, di come l'uomo urbanizzato cambi e cambino le sue relazioni con gli altri. Flussi migratori, mobilità sociale e geografica, rapido sviluppo delle forme di trasporto e comunicazione. E anche un ruolo differenziato dei generi, piano piano, no? Con il lavoro. Quindi dei cambiamenti che investono tutti gli aspetti della società, a livello relazionale e a livello anche tecnico. Dinamiche successive, vediamo cosa succede. Evoluzione storica tendenzialmente lineare, tendenzialmente non lo è mai, verso un'evoluzione discontinua e veloce, molto veloce e non lineare, diciamo, non c'è mai stata un'evoluzione completamente lineare. Sicuramente da un certo periodo in poi, dall'Ottocento in poi, si ha un balzo completamente in una discontinuità e in una velocità sempre più potente, sempre più proporzionale. Classe ceto. Allora, la classe rappresenta un'entità di natura economica. Il ceto rappresenta una collettività che ha un prestigio sociale, ecco. Il ceto si ritira a favore della classe. Ciò porta, per vari motivi, non solo per classe e ceto, a un'identità instabile e mutevole, sottolineata da Sennett con la flessibilità, crescita incontrollata ed entropica del flusso delle comunicazioni, policentrismo, reticolarità, aumento di complessità e interdipendenze, e poi il postmoderno, Lyotard, la condizione postmoderna. La condizione postmoderna, evidentemente, è successiva al moderno, no? Che Tra 800 e 900 abbiamo questo farsi delle tecniche, delle tecnologie, del progresso razionale attraverso la tecnica, attraverso i marchingegni, no? E dopo il postmoderno, no, 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 no. Non ci sono punti di riferimento. La condizione postmoderna è caratterizzata innanzitutto da un profondo individualismo, poi da aspetti espressivi, simbolici, estetici, ma molto, molto parcellizzati. Società del rischio, Beck. I rischi sono non un fallimento della modernità, ma un successo della modernità, perché sono stati autoprodotti dai processi della modernità stessa. Compressione di tempo e spazio, ovviamente. Non c'è un localismo, non c'è un locale, non c'è un globale, ma c'è una compressione di globale e locale. Si vive un eterno presente, ma senza una vera prospettiva futura. Pluralismo delle società, riconoscimento delle identità che sono ovviamente molteplici e difficilmente analizzabili. Torniamo un po' indietro. La cultura, genesi storica intellettuale. Allora, culture in senso figurato si impone nel 1700, cultura delle arti, delle scienze, delle lettere. Diciamo che la matrice è illuminista, sicuramente era molto razionalista. La cultura è una caratteristica peculiare della specie umana, e qua siamo abbastanza d'accordo. Però esiste una cultura, quella propria all'uomo, è legata all'idea di progresso, di evoluzione, di educazione, di ragione, di un progresso lineare. La cultura diventa un processo di formazione della personalità attraverso l'educazione, l'apprendimento. È una concezione umanistica o classica. Attraverso un adeguato processo di apprendimento educativo, culturale, nel senso appunto classico di cultura, quindi l'apprendimento dell'arte, della filosofia intellettuale, si agisce sull'uomo rendendolo gentile evolvendolo da uno stato, diciamo, antico di quasi di barbarie, no? E rendendolo raffinato e misurato. Antagonismo, cultura, civilizzazione. Kultur appare nella lingua tedesca del 1700. Ed è l'esatto corrispettivo di culture. Però vi è un problema politico, vi è un problema politico. Kultur verrà adottato dalla borghesia intellettuale tedesca in una relazione di antagonismo, scusate, con l'aristocrazia di corte. Cioè la cultura è un arricchimento profondo, sincero, sincero, vero, spirituale. La civilizzazione legato al ceto aristocratico francese è qualcosa di molto raffinato, di molto raffinato, ma solo superficialmente, molto frivolo, molto, molto così. Boh. Quindi abbiamo dei problemi nazionali. E non solo criteri nazionali, ma anche di ceto, no? Antiaristocratici e antifrancesi. La cultura viene a essere una riabilitazione della lingua tedesca in Germania e segno, simbolo dell'intera nazione tedesca e della sua dignità. Herder è il precursore del relativismo culturale, non una cultura, ma più culture. Prima di tutto quella tedesca, ovviamente. Nel 1800 l'idea tedesca di cultura si lega al concetto di nazione. È l'insieme delle conquiste artistiche, intellettuali, morali, espressive, spirituali che fondano il patrimonio unitario di una nazione. Questa idea anticipa la pluralità, sebbene non sia un vero e proprio pluralismo culturale, anticipa il pluralismo culturale. Ogni popolo ha il suo orgoglio e un suo destino specifico. La civilizzazione, abbiamo questo antagonismo, la civilizzazione diventa un progresso freddo, materiale, meccanico, connesso proprio un mero sviluppo economico e tecnico, l'uomo non c'entra, la sua espressività, la sua unicità, la sua grazia non c'entra con la civilizzazione. Invece la cultura, secondo appunto l'approccio tedesco, è sincerità, profondità, spiritualità che all'inizio si configurano come tratti tipicamente caratteristici della nazione tedesca.